Siamo in diretta con Andrea Cegna, giornalista, collaboratore di Radio Onda d'Urgere, Il Manifesto, Trente Guerre, di Radio Città Fugico e spesso ospite ai microfoni di Radio Blackout. Grazie mille della tua disponibilità.
Un saluto a te, a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, stavamo parlando di Ecuador, abbiamo iniziato a leggere un articolo di Pagine Esteri mentre ci stavamo mettendo in collegamento con te. La notizia che vorremmo chiederti di commentare è la firma di Noboa, presidente dell'Ecuador, del decreto che introduce il coprifuoco in 4 province dell'Ecuador. Ci vuoi parlare, anche fare un quadro di in cui si inserisce questo coprifuoco e anche su chi è il presidente Noboa?
Sì, certo. Allora, mi verrebbe intanto da dire questa cosa qui. Non è il primo coprifuoco che Noboa firma, anzi, da quando è diventato presidente dell'Ecuador, ricordiamo che è stato eletto per un breve mandato di 18 mesi e poi è stato confermato l'anno scorso presidente dell'Ecuador, in una fase molto calda del paese, dove la violenza criminale è esplosa, tanto che durante la campagna elettorale del 2023 era stato nell'agosto ucciso un candidato presidente. Siamo dentro a una partita molto ampia e complessa che credo che di fatto colleghi quella fase storica dell'Ecuador a tutto un progetto, è quello del controllo del Latino America tramite la paura del narcoterrorismo, come stavate dicendo voi e come abbiamo raccontato anche a questi microfoni subito dopo l'aggressione al Venezuela, in cui di fatto in qualche maniera si intuiva che era un'azione replicabile, e quello che stiamo vedendo è che si sta replicando in diverse maniere in tutto il continente in base alle possibilità, diciamo, entre comillas, come si direbbe in spagnolo, ovvero tra virgolette, di dialogo tra Trump e i governi, perché secondo me anche l'azione che ha portato all'omicidio del Mencho in Messico nel 22 febbraio è dentro questa partita, ovvero il tentativo di controllare il continente attraverso la lotta al narco. O al presunto narco. Perché dico presunto? Non perché questi gruppi non esistano, ma perché molto spesso sono spettacolarizzati e utilizzati dalla politica e dalle economie legali in due maniere differenti. La prima, generando paura e giustificando così stati di eccezione per il loro diciamo, confronto, quello che sta succedendo in queste ore in Ecuador. Dall'altra parte diventano uno strumento del capitale per imporsi nel territorio. Dobbiamo ricordare che l'Ecuador è un territorio particolare, perché da un lato ha una popolazione indigena molto organizzata, forte e resistente, la CONAIE, che è anche un'espressione di partito, il Pachakutik, che in alcuni momenti storici ha sfiorato addirittura il ballottaggio, e comunque con una campagna anti-imperialista e anticapitalista molto netta, come quella condotta da Leonidas Sisa nelle ultime elezioni, ha preso quasi il 6%, e quindi anche dal punto di vista elettorale un riconoscimento importante. Dall'altra è un territorio dove ci sono state delle sperimentazioni della sinistra, ma con un drammatico approccio neoliberale, la sinistra di Correa, che comunque ha portato a vivere l'Ecuador come un esperimento, un laboratorio politico. Non è un caso che quindi l'arrivo al potere di Noboa, che io su un articolo sul Manifesto, mi parlo sul Fatto Quotidiano, non mi ricordo, lo definivo un po' un Bukele, un po' un Milei, perché aveva un approccio ultra neoliberale alla Milei. Ricordiamo che Noboa viene dalla famiglia più influente nell'economia ecuadoriana, la famiglia e viene dall'impresa della vendita delle banane. Lui ha studiato ed è diventato grande dentro questa fenomenologia, e poi ha studiato eventistica a Miami, quindi diciamo è dentro tutta questa bolla, ma aveva la fascinazione per Bukele, e la sua campagna elettorale era proprio basata su la logica dello stato di eccezione, esattamente come in Salvador. Quindi è un personaggio perfetto per la destra post-fascista, neofascista, che sta in questo momento, si sta allargando sempre di più nel mondo, perché ne rappresenta i suoi assi principali, ovvero quello di una visione economica ben precisa del mondo e una pulsione repressiva molto marcata. Ho cercato di andare molto veloce, anche se sono stato lungo, scusate, ma la domanda era ampia. Ho cercato, spero di essere stato chiaro.
No, lo sei stato, appunto, proprio per capire un po' anche il personaggio Noboa. Hai citato anche Milei, stavamo iniziando a leggere prima questo articolo di Pagine Esteri che ha come titolo proprio "Mentre in furia la guerra con l'Iran, Washington apre un nuovo fronte in Ecuador". Sappiamo che il continente americano è nelle mire, negli interessi statunitensi, che non nascondono questo, anzi lo hanno enunciato chiaramente nella loro dottrina per la sicurezza strategica e nazionale. Proprio rispetto sia nell'articolo ma anche rispetto a quello che dicevi tu, ti chiedo di commentare questo Shield of the Americans, l'escudo dell'As Americas, questa coalizione di cui fanno parte ovviamente gli Stati Uniti, Milei che citavi tu prima, Noboa e altri stati dell'America Latina.
Diciamo che la cosa drammatica è che in questo momento, di fatto, a parte Uruguay, Messico e Brasile, tutti i paesi si stanno schierando in questa dimensione, con posture differenti, però abbiamo visto anche il Guatemala di Arevalo, di Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo è andato a Miami insomma, a dialogare di sicurezza con Trump. Vediamo che un po' come era successo dopo il 2000 con l'avvento dei cosiddetti governi progressisti e poi il ritorno delle destre, stiamo vedendo questa ondata che sta spostando da un punto di vista politico, diciamo istituzionale, tutto il continente a destra. Perché dico istituzionale? Perché allo stesso tempo c'è un radicamento molto importante delle forme di resistenza. L'abbiamo visto in Argentina anche qualche settimana fa con lo sciopero contro la riforma del lavoro, l'abbiamo visto in Argentina ancora con il 9 marzo, uno dei pochi paesi al mondo dove lo sciopero femminista ha un peso significativo, lo vedremo ancora in Argentina il 24 marzo con la grande mobilitazione per i 50 anni del ricordo dei 50 anni della dittatura. E lo vediamo anche su questo, perché per esempio in Argentina è uscito uno studio recentemente dove il 70% degli argentini ricordano la dittatura e non la vogliono più. Questo a dimostrarsi anche che non c'è un sillogismo preciso tra elettorato e ideologia dei presidenti che votano, nel senso che molta della gente che ha votato Trump, che ha votato Milei, scusate, poi non si rivendica la dittatura, che invece il governo di Milei in qualche maniera, se non direttamente, perché non siamo ai livelli di Cast in Cile, però ammicca soprattutto la sua numero due Villarruel. Quindi siamo un po' in questa bolla, cioè, scusate se ho parlato tanto di Argentina, però per far capire, in Ecuador stavamo parlando della Conaglie, in Messico oltre all'esperienza zapatista c'è tutta quella delle Madres Buscadoras, abbiamo visto In tante parti del Latino America, nonostante uno spostamento elettorale, avere poi dei movimenti sociali molto forti. Diciamo che la polarizzazione in questo momento è tra movimenti sociali e formazioni di destra, c'è una crisi molto grossa dei cosiddetti partiti progressisti, l'abbiamo visto sul Venezuela, l'abbiamo visto su Cuba. Lo stiamo vedendo in Latino America, ma un po' in tutto il mondo, ovvero di tutti questi soggetti che hanno pensato in qualche maniera di poter addomesticare il capitalismo, e invece dal capitalismo sono stati assolutamente schiacciati. Il problema è che questi soggetti in questo momento non diventano e non fanno lo scarto di entrare in fase di costruzione di alternativa o di resistenza, continuano a pensare che l'alternativa elettorale sia il punto a cui volgere, e purtroppo non c'è un'evoluzione nel loro pensiero. Quindi la situazione nel continente è un po' questa qui, e quindi, ritornando alla domanda, in questo momento vediamo Trump che agisce su due livelli differenti: o con uno scontro aperto o latente, cioè forzando i governi a fare ciò che lui vuole con la scusa del narcoterrorismo, come, ripeto, io sono convinto che l'azione che ha portato all'omicidio del Mensch in Messico sia dentro a questa dimensione, tant'è che le settimane precedenti Trump minacciava, se vi ricorderete, la possibilità di un intervento militare statunitense diretto in Messico contro i gruppi criminali, oppure in apparente dialogo, o comunque già in una continuità politico-teorica con i soggetti vicini, no? Tipo Noboa, tipo lei, probabilmente con Kass e Paz in Bolivia, e vediamo adesso che cosa succederà con la Colombia, perché io credo che il risultato delle ultime elezioni che portano alle presidenziali hanno lasciato spiazzato Trump, che pensava che il partito di Petro non fosse e non diventasse il primo ufficialmente, e io credo che in queste settimane sarà da tenere molto attenzionata la Colombia, dove o Petro decide un suicidio politico e di trovare un accordo con Trump su qualcosa, nel caso Trump voglia spettacolarizzare un'azione in Colombia, o potremmo vedere una prova di forza di Trump sulla Colombia. Spero di sbagliarmi in tutti e due i casi, però chissà, io vedo che il rischio sia più lì che Cuba adesso.
Grazie mille, ci hai fatto un bellissimo quadro. Adesso faremo proprio sentire un audio di un amico che si trova a Cuba e ci racconta quello che succede lì, tra blackout e la morsa statunitense che si stringe. Ma grazie per averci dato anche questa chiave di lettura. A meno che non ci siano altre cose che tu vuoi aggiungere, io...
No, dai, ho già parlato troppo, già annoiato l'ascoltatore più abbastanza.
Grazie mille, ci sentiamo presto.
Quando volete, a disposizione. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.